1000 cose da dire.
Evviva, siamo di nuovo online.
E state ascoltando 1000 cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
E Milena ci parlerà oggi della sua passione per la musica, ma non per qualunque tipo di musica. Benché credo che la musica ti piaccia molto, giusto?
Sì.
Ma in questo caso è un tipo di musica molto particolare.
Quale, Paolo? Dici?
Devo dirlo io? Ok.
Sì.
Allora, non so se lo dico col modo giusto, io dirò semplicemente il metal, perché qua bisognerebbe dirlo con voce molto più, no? Andare molto più nel... Però poi le mie corde vocali potrebbero subire alterazioni e magari potrei non parlare più bene, e quindi è il metal quello che tu ami particolarmente. E come lo definiresti tu? Qual è il modo in cui tu porteresti a qualcuno il metal che non l'ha mai sentito?
Allora, prima di tutto io devo dire che sono super felice, perché oggi parlo di metallo pesante a un metallurgista. Non è una cosa scontata, è un'occasione da ricordare, da appuntare sul calendario e sul diario segreto. Per quanto riguarda il metal, allora, secondo me, prima di tutto non è solo un genere musicale, che poi va detto ha un sacco di sottogeneri, ovviamente. C'è il black metal, il thrash metal, il doom metal, il death metal, il progressive metal, il power metal, eccetera eccetera, ma io ovviamente non vi parlerò di questo. Però anche la voce cavernosa che tu hai fatto prima fa parte del death metal, ad esempio, non di tutti i generi metal. Ma per me il metal più che altro è uno stile di vita, e non parlo dei collari con le borchie, dei gilet con le toppe dei gruppi, i capelli lunghi, l'headbanging, la moto, i tatuaggi, il pogo, diciamo così, tutto l'apparato esteriore. Parlo proprio della passione per la musica che va oltre l'ascoltare una canzone e che pervade davvero la vita intera. Il metallaro vive di musica, si nutre di musica anche quando non è a un concerto o non ha lo stereo acceso. Diciamo così che è una sorta di filtro attraverso il quale passa l'esistenza. Non è come accendere la radio e ascoltare il pezzo del momento, il tormentone dell'estate. Si tratta di una sorta di religione laica, e come tutte le religioni ha i suoi riti. E secondo me il polso di questo aspetto particolare si ha quando viene posta la domanda: a te quale musica piace? Uno può rispondere: a me piace il cantautorato italiano, a me piace la musica classica, a me piace il jazz, eccetera. Quasi sempre un metallaro risponde: io sono metallaro, non io ascolto il metal, perché porta su di sé, sulla sua intera persona, quella che è la musica. E quindi spesso e volentieri il metallaro è un musicomane. Io mi definisco una musicomane. Se poi vogliamo usare la parola greca, melomane, in realtà diciamo e non diciamo, perché ormai il melomane è diventato l'appassionato di musica classica per eccellenza, in particolar modo dell'opera lirica. Ecco, diciamo che questa passione viscerale per la musica che hanno appunto i melomani, e tra l'altro io amo moltissimo la musica classica e le opere liriche, quindi li capisco, può essere anche presente appunto nel metallaro. Ho risposto in qualche modo alla tua domanda, Paolo?
Non so, vediamo come risponderai alle prossime domande prima di formulare un giudizio. Volevo giusto fare un piccolo, non un appunto, ma un commento a quello che hai detto, perché in effetti in alcuni casi sembra che ci sia una forte combinazione, quasi una coerenza, o quasi fosse un'evoluzione di un certo genere di musica classica nel metal. Cioè la classica, soprattutto la classica di un certo periodo e di certi autori, sembra fortemente legata al metal, e credo che in alcune parti, soprattutto in alcune parti molto forti, molto potenti nella musica metal, ci sia un grande richiamo alla musica classica. Personalmente, in alcuni assoli di chitarra ho trovato spesso grandi richiami al barocco, così come in grandi ballads ho trovato richiami che possono andare su un Beethoven, no? Su autori più o meno di quel periodo. Cosa mi dici di questo?
Sì, sì, sicuramente i compositori di musica metal hanno, quelli ovviamente più grandi, hanno una vastissima cultura musicale che va al di là del genere o dei sottogeneri specifici, e quindi possono anche giocare, diciamo così, con influenze antichissime che poi vengono riprese. Mi viene in mente, ad esempio, io amo moltissimo i Deep Purple, che non sono metal, poi magari dopo ne parleremo, ma diciamo sono i papà del metal per certi, da certi punti di vista. Ecco, Blackmore, che è stato il chitarrista storico dei Deep Purple, poi quando ha deciso di lasciarli ha creato un gruppo con sua moglie che fa musica rinascimentale, e i legami con quello che è stato prima, cioè il rock, l'hard rock, il progressive rock, eccetera, ha delle aderenze anche con questa musica, che è ovviamente diversissima, ma nelle sonorità in qualche modo legata. Quindi non dobbiamo parlare ovviamente di compartimenti stagni, non avrebbe senso, però certo poi si distinguono in modo netto all'ascolto.
Benissimo, allora a questo punto rimane un insieme di curiosità enorme, perché si potrebbe discutere anche su quanto l'ascoltatore metal, colui che ti dice io non ascolto metal, io sono il metal, sia consapevole di tutte le origini che il metal ha. Ma a prescindere da queste origini, di cui penso che poi tu ci potrei fare un cenno, ti chiedo come è originata in te, quando e come ti sei avvicinata al metal.
Che bei ricordi, grazie alle mitiche cassettine. E secondo me alcuni tra i nostri ascoltatori più giovani pensano che ormai siano soltanto un pezzo di modernariato che addirittura ha trovato posto nel museo del design, però erano fondamentali ai miei tempi, negli anni 90, diciamo così, perché io avevo un amico più grande di me che aveva selezionato certi pezzi di heavy metal classico per cercare di farmi diventare un'adepta di questo genere, e ha colto nel segno, perché io dopo circa 10 secondi ero già innamorata pazza. Avevo 12 anni, quindi ormai ne sono passati ben 30, e ci sono cascata con tutte le scarpe, in un certo senso non ne sono poi mai uscita. Però era molto bello ai tempi che fosse proprio dal basso che venivano fuori queste suggestioni, questi consigli appunto degli amici, dei conoscenti, di tra virgolette quelli più grandi, che ti proponevano di entrare non soltanto appunto all'interno di una musica, ma all'interno di un mondo che poi è quello del metal.
Nel mondo del metal i concerti sono fondamentali. Cosa succede ai concerti?
Wow! Tutti dovranno, soprattutto i non metallari, dovrebbero provare almeno una volta nella loro vita un concerto metal, meglio ancora se un festival metal, come ad esempio qua in Italia c'è il mitico Gods of Metal. Perché, vabbè, prima di tutto si varca come una soglia spazio-temporale. Una volta che ci sono state tutti i controlli, perché ovviamente e giustamente prima di accedere a un festival metal si viene, non dico perquisiti, ma comunque controllati, perché ovviamente sono concerti ad alto rischio, ti strappano il biglietto e tu entri in un'altra dimensione. E c'è proprio questa splendida sensazione di far parte di qualcosa. E poi ci sono dei personaggi unici. Io ormai mi sono convinta, dopo anni e anni, che alcuni elementi vivono solo all'interno del contesto dei festival metal, e quando non ci sono tornano probabilmente nell'iperuranio. Tipo, è immancabile la presenza di colui il quale beve per tutto il giorno, perché i festival durano dalla mattina fino alla notte, e poi quando arrivano i concerti clou, quelli serali, dorme. E quindi lui è presente al festival, non ascolta il concerto. E poi l'esperienza di muoversi senza camminare, perché la massa a spostarti, l'odore di rutto alla birra che aleggia nell'aria, i bagni impraticabili, la situazione meteo immancabilmente estrema, cioè o ci sono 40 gradi oppure diluvia, o aveva diluviato il giorno prima e si arranca nel fango come se ci fossero le sabbie mobili, dormire, ovvero non dormire in tenda, dormire per terra perché spesso dura 2 giorni e quindi si rimane lì a riposare, tra virgolette. E io mi ricordo con grandissima commozione una volta che ho dormito in un'aiuola e mi sono riposata tantissimo. E tutto questo si dice in gergo metal che è epico, cioè più sono le difficoltà e i disagi, più è divertente. E una volta io ho descritto tutta entusiasta questo festival metal al quale ero andata mia nonna, che mi ha ascoltata con tanto d'occhi e alla fine mi ha chiesto: e tu hai pagato per tutto questo? E io gli ho detto sì, e io avrei pagato anche il doppio. E peraltro, inciso, purtroppo i festival non costano poco e dovrebbero costare secondo me molto meno. Ma detto questo, tutto vale l'emozione che ti danno, e non è solo quella di vedere i tuoi beniamini che cantano, suonano, ma è proprio il fatto che, quantomeno io parlo per me, a me sembra che cantino per me, per tutti noi insieme, e quindi appunto quello che dicevo all'inizio, una sorta di rito pagano collettivo che poi ti rimane dentro, perché poi se ne parla per tutte le settimane successive, praticamente fino al concerto che verrà dopo. C'è tutta questa comunità pulsante che non aspetta altro che questi eventi, diciamo.
Cosa c'è dietro la musica metal? Cioè, a volte si sentono e si vedono molte attività parareligiose. Tu d'altronde hai parlato di un approccio che è quasi fideistico nei confronti della band, oppure del frontman di una band, no? Però cosa c'è dietro? Cioè, è chiaro che ci sono, come tu hai detto prima, tanti generi di metal, ma c'è un trade union, un qualcosa che tiene insieme tutto il metal, nonostante le varie declinazioni che noi conosciamo?
Ma sì, probabilmente tranne qualche frangia estremista, diciamo così, sono appunto i classiconi, i grandi gruppi che hanno fatto la storia del metal. Poi che uno preferisca un genere un pochino più raffinato per un certo aspetto, piuttosto che un genere molto più forte con delle sonorità più dure, però vengono amati proprio perché sono gli antisignani e appunto i veterani del metal. Poi quando si va ai concerti, ovviamente la maglietta parla, e non è un caso nemmeno il vestiario. Uno può avere la maglietta dei gruppi che sono presenti, ma spesso e volentieri c'è proprio il vezzo invece di mettere la maglietta di un altro gruppo che in quel concerto non c'è, per dire io sono di quella categoria lì, e quindi si dialoga senza parlarsi anche da questo punto di vista, ed è un gioco molto divertente.
Andiamo un po' alle origini. Qual è considerato il primo pezzo metal?
Bella domanda, e domanda soprattutto molto difficile alla quale rispondere, anche perché io ovviamente non l'ho specificato, ma se hai capito non sono una musicologa, quindi io non ho competenze che posso vantare in questo campo se non la passione e il fatto che ovviamente poi mi sono documentata. Ti posso dire che sicuramente le radici del metal classico si ritrovano nell'hard rock, e in particolar modo nella musica rock anglosassone degli anni 60, inizio anni 70, quindi suscitati Deep Purple, i Led Zeppelin, i Black Sabbath, che poi sono anche per certi aspetti diventati un gruppo metal vero e proprio, The Move, eccetera. Adesso non ti voglio fare l'elenco, però diciamo quel gruppo di grandissime band ha posto le basi per il metal. E io me ne sono accorta in modo macroscopico perché paradossalmente io ho fatto un percorso a ritroso in questo senso, perché come ho detto prima io ho iniziato ad ascoltare il metal e dopo sono arrivata a ascoltare e studiare in un certo senso queste pietre miliari della storia della musica, e quindi forse più di altri mi sono accorta del debito enorme che hanno band anche importantissime, citiamo gli Iron Maiden, nei confronti di questi primi gruppi proto metal, diciamo così. E io posso parlare ovviamente del gruppo che conosco meglio in questo senso, appunto i Deep Purple. Ecco, in certi assoli di Blackmore, penso ad esempio al mio pezzo preferito che è Child in Time, c'è metal, non cioè, nessuno può negare che ci sia metal. Poi ovviamente nei dibattiti tra i metallari, che si infervorano moltissimo su questi argomenti, c'è chi va a recuperare un pezzo del 1961 in cui c'è una chitarra distorta e allora si dice no, il primo pezzo metal è quello lì, ma dal nostro punto di vista non è neanche tanto interessante quello in sé, è tutta l'onda metal che nasce da questi gruppi di davvero immensa qualità intrinseca in questo ambito, cioè nell'ambito del proto metal, e anche in altri. Sono stati davvero una miniera inesauribile poi per i musicisti a venire, e noi ce ne accorgiamo ascoltandoli ancora oggi, perché non sono mai vecchi. Non so se tu li ami, questi gruppi li ami, Paolo?
Ascolto di tutto io, quindi non ho una predilezione specifica nei confronti del metal, però ascolto di tutto, quindi ascolto anche il metal.
No, no,
infatti
io
volevo chiederti questo,
eccetera.
Idem. Okay. Infatti volevo chiederti, c'è una qualche area geografica che ha prodotto più metal di altri, e ci sono aree geografiche che invece proprio di metal non se ne può parlare?
Allora, sicuramente l'area anglosassone l'ha sempre fatta da padrona, perché appunto le radici sono lì, poi ovviamente trasportata anche negli Stati Uniti, cioè parlo di Inghilterra e dopo gli Stati Uniti, fortissimo il metal è nel nord Europa, Germania, ma poi anche i paesi scandinavi, che io dicevo scandinavi e poi invece ho letto sulla Treccani che bisogna dire scandinavi.
E allora diciamolo a tutti che si deve dire scandinavi.
Però
si dice Scandinavia, quindi ha senso.
Però io facevo questo errore, lo ammetto.
Ma tutti, penso, Non sei l'unica.
Comunque non facciamolo più. Quindi tra
un so che da domani riprenderò a farlo, ma
no, dai, ti prego.
Ma allora tu dovrei sforzarti di dire catetere nel caso in cui.
Non lo so, io so che si dice facocero e io dicevo
facocero. E facocero, per esempio.
Però mi suona malissimo.
Lo so, sono altre due parole dove l'accento è molto importante. Pare che se non lo metti nel posto giusto, quelli proprio precisini sulla dizione potrebbero farti dei rimproveri, ecco.
Finendo di rispondere alla tua domanda, ci sono poi dei luoghi in cui il metal magari lo vedi meno, così ad sensum, come il Brasile, e invece il metal è fondamentale. Vabbè, non parlo solo di Sepoltura ovviamente, ma i concerti metal fatti in Brasile e anche in altri luoghi del Sud America sono particolarmente trionfali e importantissimi. A me piacerebbe moltissimo ad esempio andare a vedere un concerto lì.
Penso che avrei occasione. Ma dimmi un po', se uno fosse un neofita, un brano, una band, qualcuno da ascoltare per essere introdotti al metal. Purtroppo, come tu sai, non possiamo ancora far ascoltare i pezzi. Quando potremo farli ascoltare torneremo sull'argomento, ma possiamo consigliare l'ascolto.
Allora, io potrei ovviamente citare qualche classicone, soprattutto qualche ballata degli Iron Maiden, dei Metallica, dei Megadeth, dei Testament, che è un gruppo che io amo alla follia, dei Pantera, e non la finirei più. Però
tanto un po' di band le citate, un po' di band, quindi va bene, mi raccomando, andate a cercare queste band e poi cercare il best of, così almeno comincerete a capire questo genere. Ma
io vi consiglio, non posso fare altro che consigliarvi il pezzo che mi ha fatta innamorare del metal appunto quando avevo 12 anni, che è Forever Free degli Wasp. È una ballata, anche questa, semplice tra virgolette, cioè nel senso che non è un pezzo death metal che è respingente per certi palati, è invece avvolgente e parla ovviamente, come cita il titolo stesso, di libertà attraverso un cavallo che galoppa nelle praterie. E qua mi viene in mente anche, Paolo, un trade union con il nostro Aitmatov, no? Quindi sì, consigliamo, certo, di leggere Addio Gulsari ascoltando Forever Free degli Wasp. Secondo me,
se aveste la curiosità, se aveste la curiosità anche di andare ad ascoltare la puntata che abbiamo fatto proprio su Aitmatov.
Beh, ma l'hanno già ascoltata tutti.
Ammetti, credo, che ci sia qualcuno che ci ascolti per la prima volta.
Ah, ok, che si è distratto magari.
Succede. Magari ha imparso. Un'ultima domanda, anche se ormai abbiamo sforato, ma pazienza. Perché metal?
Il metallo perché? Pesante. Perché sono fatti di metallo gli strumenti fondamentali, credo, poi il metallurgista sei tu. Però...
No, ma me lo sono sempre chiesto, tra l'altro per me un metallo pesante è il piombo, che non mi dà proprio l'idea di forza e, cioè, per dire, l'acciaio, che è più in consono come tipo di metallo per questo tipo di musica, non è un metallo pesante.
Ok, quindi è sbagliato.
Ma è che mi è sempre intrigato capisco, io tipo quando ero giovane, perché sai che sono stato giovane anch'io, anche se molto tempo fa, molto prima di te, c'era una collezione di fumetti che si chiamava Metal Hurlant. Era meravigliosa ed era meravigliosamente cattivo. Ok, e quindi da lì avevo fatto dei collegamenti a suo tempo sul genere, sul fatto che il metallo fosse comunque collegato a le armi, la violenza, il sangue, la morte, quindi tutti argomenti che vengono fuori nel heavy metal.
Sì, certo, quello è fondamentale, però sono anche i metalli, diciamo, è considerata una musica non dolce e legata a degli strumenti di tipo metallico. Beh, gli stessi Iron Maiden, che sono stati definiti da Pino Scotto i Pooh del metal, secondo me loro non sarebbero tanto contenti di, come dire, una grande band immortale del
metal. Io non glielo direi.
No, neanch'io, non chiamerei. No,
così, senza voler offendere i Pooh e i sostenitori dei Pooh, ma...
No,
sarebbe un po' brutto, insomma.
Sì, credo che Steve Harris e Bruce Dickinson non la prenderebbero proprio bene.
Ma però, no, potrebbero anche dirsene chi se ne... però va bene, cioè...
Detto questo, ovviamente vuol dire Vergine di Ferro, ed è legato allo strumento di tortura della Vergine, certo, di Ferro, cioè quella, vabbè, andate a cercare
la dama di Norimberga.
esatto, quindi c'è tutto questo gioco con il metallo, però sicuramente il piombo, che non fa neanche tanto bene alla salute da quanto ne so, non è...
Soprattutto se in piccole pallottole che ti arrivano dentro il corpo, oppure fuso dentro la tua gola, sono tanti modi per avere il piombo... pericoloso, diciamo, mettiamola così, indigesto.
Secondo me qualche metallaro all'ascolto comporrà un pezzo su quello che hai appena detto, sulle immagini che hai appena evocato.
Sul piombo indigesto, benissimo, sì. Ok. Vabbè. Va bene, comunque siamo arrivati alla fine, quindi sì. Prima di fare la chiusura, se qualcuno volesse mandarci dei messaggi heavy metal, come potrebbe fare?
Dovrebbe scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire.
E direi che a questo punto, più che calo di zuccheri, qua mi sa che hai un calo di metal nel sangue, quindi andrei ad ascoltarti un bel pezzo, vero?
Anche tu lo farai, vero Paolo? Dammi questa gioia.
Assolutamente sì, però io andrò ad ascoltare Ningen Isu, okay. che è un gruppo giapponese che ti consiglio di ascoltare.
Ok, vabbè, il Giappone, i concerti metal in Giappone sono tutti esauriti, c'è un grandissimo seguito in terra nipponica del metal.
Sì, ma tu vedrai veramente, non perdere l'occasione, vatti ad ascoltare Ningen Itsu, okay? Ok, anzi Isu con la S, che balla
appena.
Lo farò
subito.
Bene, avete ascoltato mille cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
E siamo su UR Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Andiamo ad ascoltare un po' di metal, dai.
E vai, ciao.